Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vorrei leggervi un approfondimento di Wired, www.wired.it, e invece è un diciamo sul tema dell'energia, e poi concludere in maniera più apparentemente leggera su un fenomeno comico del momento, sull'analisi di un fenomeno comico del momento che è descritto in un articolo di Internazionale. Iniziamo da Wired, www.wired.it. Perché in Europa rischiamo che la crisi dell'energia duri per tutto il 2020? Come sapete, c'è il problema del cosiddetto caro bolletta. In realtà, insomma, bisogna vedere, bisogna fare un passo indietro e fare un'analisi per quanto riguarda le origini di questo caro bolletta. Come sapete, l'Italia e parte dell'Europa, insomma, dipendono dalle materie prime che arrivano. Per quanto riguarda il gas, col quale ci scaldiamo nel periodo invernale, ci scaldiamo e non solo, ovviamente, nel periodo invernale dall'est Europa e da ovviamente l'Ucraina, la Russia, e ci sono dei come dire assetti di tipo di geopolitica internazionale che ovviamente hanno delle ripercussioni poi su sia il quantitativo e la fornitura di gas che arriva da noi e di conseguenza anche sulla nostra bolletta. Perché si parla di caro bolletta? Perché ovviamente questo 2022 i rincari sono stati considerevoli, andando a pesare su ogni singola famiglia in maniera abbastanza gravosa, tant'è vero che ci sono alcuni partiti politici, ad esempio la Lega in primis, che sta battendo adesso non potendo, avendo lasciato ogni ambiguità antivaccinista che insomma nella prima parte della pandemia sembrava cavalcare, però avendo poi come conseguenza la perdita di una parte del suo elettorato, Salvini, non potendosi giocare molto la carta delle migrazioni, soprattutto perché nel periodo invernale insomma gli sbarchi, che sono quelli che alimentano maggiormente la sua politica, insomma la sua polemica politica, diminuiscono per motivi climatici. Ecco che il cavallo di battaglia che sta sposando dal punto di vista mediatico è il caro bolletta, che è un problema oggettivo, è un problema ovviamente oggettivo, e all'inizio vi ricorderete che erano previsti degli aiuti, poi sono stati stralciati, adesso sono stati rimessi in discussione perché evidentemente si sono accorti che il rincaro è talmente gravoso per i singoli, per ogni nucleo familiare in Italia, che senza sarebbe stata una vera e propria tragedia. Perché in Europa rischiamo che la crisi dell'energia duri per tutto il 2022, a firma di Francesco Sassi. L'Europa è l'epicentro di una crisi energetica dalle proporzioni ormai globali, mentre cause e conseguenze sull'economia sono ormai ben visibili, la politica sembra incapace di trovare soluzioni durature, con il rischio di tensioni sociali all'orizzonte. E questo mi sembra un catenaccio, insomma sottotitolo, chiamatelo come volete, quanto mai azzeccato. Per l'ennesima volta in parallelo e in stretto contatto, dice l'articolo di Francesco Sassi su Wired, con l'andamento della pandemia i mercati dell'energia soffrono di un'endemica volatilità, una crisi energetica le cui conseguenze più estreme ci espongono a molteplici rischi, mentre la positiva contingenza degli ultimi giorni ha fatto ripetere vuoti annunci attorno alla fine della crisi. La realtà appare molto più complessa. Durante questo inverno la nostra sicurezza energetica appare in serio pericolo. I temi sono le cause e prime conseguenze della crisi, cioè perché insomma è nato tutto questo. Per comprendere il quadro generale, dice Francesco Sassi su Wired, e delineare uno o più possibili scenari futuri, innanzitutto occorre riassumere la situazione che ha portato ai record dei prezzi toccati appena prima dello scorso Natale. L'Europa è infatti l'epicentro di una crisi energetica dalle proporzioni ormai globali. Nel continente che ha fatto dell'abbandono delle fonti fossili e della transizione energetica il suo fulcro d'azione politica, gli effetti più nefasti della crisi si stanno facendo sentire. Voi sapete che c'è questo duplice obiettivo nel 2030, diminuire del 20% entro il 2030 l'emissione di CO2 e entro il 2050 a raggiungere l'obiettivo dell'abbassamento della media di gradi, adesso non ricordo bene a memoria di quanto, insomma di un grado credo doveva essere dovrebbe essere l'obiettivo entro il 2050 che si sono posti tutti. Però sapete che ci sono delle posizioni contrastanti, soprattutto dal punto di vista della non partecipazione della Cina e della Russia, in particolar modo la prima, che da sola, sia con il suo peso demografico di oltre 1 miliardo di persone, sia anche con i ritmi di sviluppo e di crescita, motivo per la quale appunto preferisce non aderire a nessun protocollo e soprattutto fermare la sua dipendenza da carbone o da fonti fossili. Ecco che in questi ultimi anni, rispetto al clima più positivo degli scorsi decenni, che poi in realtà magari era solo a parole, per carità, però insomma adesso è uscito in maniera palese il fatto che una parte dei paesi del mondo, una volta si diceva in via di sviluppo, ma insomma la Cina non è che è in via di sviluppo, la Cina come dire sta marciando a dei ritmi di crescita che noi in Europa ormai da anni ci sogniamo, soprattutto nell'Europa centro-meridionale, e ovviamente non vuole rinunciare a diciamo ogni mezzo per poter garantire questo tipo di sviluppo, nonostante i costi, gli altissimi costi in termini climatici e anche in termini di salute, perché poi ovviamente si ripercuote sulla salute anche dei cittadini. Mentre storicamente le crisi internazionali sono scaturite da un'impennata dei prezzi del petrolio, questa volta la risorsa chiave per comprendere la crisi è il gas naturale, con una domanda che supera di gran lunga l'offerta sui mercati internazionali. Un cronico deficit di investimenti nel settore nel corso degli ultimi 6-7 anni e l'indice europeo TTF arrivato nel 2021 a sfondare più volte il suo record storico. La Germania ha chiuso 3 dei suoi 6 reattori nucleari ancora attivi, una scelta che renderà il paese più dipendente sul gas e carbone nel medio periodo. Sapete, anche questo è un problema per quanto riguarda la cosiddetta transizione energetica e la gestione di fonti alternative a quella del carbon fossile. L'energia nucleare, che fare l'energia nucleare in Italia? Già 2 referendum hanno sonoramente bocciato la possibilità di riprendere un discorso di tipo nucleare. Noi le nostre centrali le abbiamo chiuse, le abbiamo convertite. La Germania, insomma, adesso ha chiuso proprio recentemente, ha chiuso, come ricorda l'articolo di Wired, 3 dei suoi 6 reattori nucleari ancora attivi. E diversa politica segue invece la Francia, che è sempre portabandiera di una transizione energetica, dice Wired, alla nuclear, cioè la Francia sostiene attivamente la sua convinzione nucleare. E, però ci dice Wired che sta facendo i conti con imprevisti problemi alla sua flotta di reattori. Rimangono sempre il problema dello stoccaggio delle scorie, quindi non è un'energia a costo zero, anche perché l'eolico il solare, le fonti energetiche alternative, cosiddette green, che insomma potrebbero ovviamente essere risolutive dal punto di vista della non produzione di scorie. Purtroppo per adesso, per le tecnologie di adesso, non riescono a essere completamente sostitutive al fabbisogno, all'incredibile fabbisogno, perché poi noi andiamo avanti con le domeniche ecologiche e quant'altro, quando in realtà nei mari di tutto il mondo qualche migliaio di navi da crociera insomma ha dei costi di carburante enormi, gli aerei che volano spesso e volentieri, ci sono delle inchieste anche recenti che stanno cominciando a calcolare l'impatto degli aerei vuoti, addirittura, che però per motivi commerciali e di accordi commerciali con gli aeroporti comunque devono viaggiare, pandemia nonostante, anche se vuoti. Quindi immaginate il costo dal punto di vista ambientale di mantenere questo sistema di sviluppo, questo sistema anche di collegamenti e di viaggi. E ovviamente il problema poi alla fine è sempre là, si va sempre a mettere in discussione, non si potrebbe fare altrimenti, il nostro, quando si parla di ambientalismo, il nostro approccio di tipo economico all'ambiente circostante, se è fatto solo di sfruttamento intensivo e di saccheggio di politiche di saccheggio e un'attitudine al saccheggio dell'ambiente visto solo come enorme risorsa senza fondo, ma così non è purtroppo, a cui mettere mano e poter modificare, sfruttare, saccheggiare, devastare a nostro piacimento, ovviamente le conseguenze sono quelle che stiamo vivendo. Dice Wired, durante il mese di gennaio, dove i consumi sono maggiori per via delle condizioni climatiche, il settore nucleare francese raggiungerà il suo picco storico negativo nella produzione di energia. Neppure il record storico fatto segnare a dicembre dalla produzione di energia eolica in Europa è riuscito a controbilanciare le diverse falle e il combinato disposto di questi eventi. Nel giro di 24 ore le quotazioni dell'elettricità in entrambi i mercati per il 2022 hanno guadagnato il 25%, mettendo in seria difficoltà gli operatori delle reti europee. In un mercato profondamente interconnesso, le conseguenze di questi rincari saranno pagate da tutti i consumatori. Così, decine di utilities hanno già chiuso i battenti, mentre le compagnie energetiche hanno annunciato ricapitalizzazioni nell'ordine di decine di miliardi di euro per far fronte ai costi crescenti di approvvigionamento. Una delle principali compagnie britanniche ha invece consigliato di abbracciare i propri animali da compagnia, fare attività fisica e lasciare il forno aperto dopo aver finito di cucinare per rimanere scaldati. E, ahimè, non è uno scherzo, avverte Wired. A seguito dei rincari, intere filiere ad alta intensità energetica, dalla metallurgia alla ceramica alla produzione di fertilizzanti, sono state costrette a limitare la produttività o in casi estremi alla chiusura. In Europa, si chiede Wired, è una crisi sistemica o geopolitica? Anche il più distratto fra voi avrà letto o sentito del salvifico sbarco delle navi gasiere americane in grado di far ribassare i prezzi del gas sulla piazza europea. Attirati dalla differenziale senza precedenti tra i mercati europei e asiatici di gas naturale liquefatto, GNL, il nostro continente è stato costretto ad assicurarsi oltre il 40% dei volumi di gas in più rispetto a dicembre 2020, a prezzi più cari di circa 7-8 volte. Queste saranno in grado di immettere negli impianti europei circa 6,5 milioni di tonnellate di GNL entro fine mese, contro i circa 400 milioni di tonnellate bruciate nel corso del 2020. Ecco dunque come l'evento appaia come una mera boccata d'ossigeno per le economie europee durante questa immersione a capofitto nell'inverno. e oltre ovviamente, sottolinea Wired, a rappresentare tutt'altro che un buon affare. In questo contesto la geopolitica dell'energia ritorna a reclamare una centralità unica. Il gas stoccato in Europa, i cui volumi sono al minimo storico per questo periodo dell'anno, rimane di gran lunga il più conveniente di quello disponibile sul mercato. Perciò le utilities europee ne stanno facendo incetta, con il rischio di arrivare a fine febbraio inizio marzo con scorte al di sotto della soglia critica del 10%, provocando possibili blackout diffusi in tutto il continente. Poca attenzione è stata anche data al fatto che i futures del gas si siano ormai allineati per tutto il 2022. Un primo sollievo è previsto soltanto per inizio 2023. La crescente speculazione finanziaria sulla crisi energetica ha portato i traders internazionali a scommettere ferocemente su gas ed elettricità nel 2021. Il tutto davanti a una crisi che anche più ottimisti anticipano potersi estendere sino alla metà del decennio. E sullo sfondo della crisi europea le tensioni di geopolitica ovviamente riguardano anche le tensioni, insomma, le state leggendo in questi giorni tra Russia e Ucraina, e poi quelle sul gas fra Bruxelles e Mosca, che non fanno altro che rendere instabile l'intero quadro. Con incertezze ormai diffuse, continua l'articolo di Wired, le autorità europee riunitesi a metà dello scorso dicembre non sono parse all'altezza delle sfide poste da questa crisi energetica. Oltre due opposti schieramenti, pro-gas e pro-nucleare, nella tassonomia verde europea, la presunta speculazione finanziaria sul sistema di scambio delle emissioni ha fatto saltare il banco. Sull'argomento, i paesi dell'est hanno attaccato frontalmente lo strumento prediletto dalla Commissione per abbattere le emissioni. Varsavia e Praga, fra le tante, appaiono decise a procedere con ricette nazionali e ad alta concentrazione di emissioni alla transizione energetica. Alla semestrale presidenza francese del Consiglio europeo spetta ora il difficile compito di usare ogni strumento diplomatico a sua disposizione per assicurare il programma Fit for 55 e la risoluzione della crisi. Se sui consumatori sono scaricati infine i crescenti costi energetici, spetta alla politica fornire piani strategici e di lungo corso, capaci di assicurare una transizione sostenibile e risposte pragmatiche a livello strutturale dell'attuale crisi. Purtroppo, però, se si continua questa mentalità, dico io, predatoria nei confronti dell'ambiente, dove l'ambiente viene visto semplicemente come una infinita riserva su cui praticare le nostre logiche economiche di devastazione e saccheggio, e le nostre economiche logiche economiche che appunto, ripeto, definisco predatorie, sfruttando in maniera intensiva l'ambiente circostante nella sua flora e nella sua fauna, e non invece ripensando il nostro sistema economico di sviluppo, il nostro modello economico assolutamente fallimentare. Mentre vi sto parlando ci sono milioni di navi che stanno solcando i mari per trasportare beni e servizi che noi magari abbiamo acquistato con tramite qualche click, oppure semplicemente per delle vacanze, insomma, con dei costi energetici pazzeschi. Centinaia di migliaia di aerei ogni ora solcano i cieli, attraversano i cieli di tutto il mondo. Spesso e volentieri abbiamo visto anche in questi giorni, è uscito lo scandalo che spesso sono anche vuoti perché la pandemia li ha svuotati, e però devono viaggiare lo stesso per mantenere gli accordi commerciali con i rispettivi aeroporti. Quindi, insomma, capite bene che è un modello di sviluppo che, se continua così, è solamente fallimentare e, insomma, è destinato a farci fare anche una brutta fine a tutti noi. Poi ovviamente ci si mette sempre la finanza, ma la finanza con queste logiche di sfruttamento intensivo, scommettendo sul gas, l'energia, ha fatto schizzare i prezzi alle stelle, e ovviamente, come al solito, ma la finanza non ha una minima visione del mondo. Gli interessa solamente guadagnare soldi, tanti, subito, qualsiasi sia il costo, anche della fine, anche della propria morte. Ovviamente ricordate sempre che ci venderanno le corde con cui li impiccheremo. Passiamo in quest'ultimo minuto di Press Corner a Internazionale. Vi segnalo un articolo dedicato a un comico, insomma, che sta avendo ormai nell'ultimo anno grande successo qui in Italia tramite una trasmissione su Rai 2, cominciata sulla Rai di sera tardi, e poi è diventata famosa tramite anche il veicolo di internet e si è imposta a livello nazionale. Sto parlando di Valerio Lundini e l'articolo si intitola Valerio Lundini è serio, per questo fa ridere, di Giovanni Ansaldo. È una disamina un po' sul successo, sui motivi del successo di Lundini e sul suo tipo di comicità, dalla formazione con Lil Greg, insomma, e tramite appunto la collaborazione in radio, fino all'affermarsi in televisione e adesso in tour teatrale con il suo spettacolo Il Mansplaining spiegato a mia figlia, e personaggi surreali, dinamiche insomma che tirano la logica alle estreme conseguenze, e una comicità insomma diversa dai soliti canoni. Quindi un articolo da leggere per capire un po' il fenomeno Lundini. Bene, Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.